File 16, pagina 111. Fame disperata. Cercavamo di sopravvivere alla violenza e alla fame che ci divoravano. A Buchenwald non ci arrivavano mai pacchi della Croce Rossa. Ogni giorno ci venivano distribuite una brodaglia e una fetta di pane molto piccola, sia a mezzogiorno che a sera, mentre la mattina eravamo a digiuno. Il pasto era sempre lo stesso, sia durante il periodo della quarantena che durante i lavori forzati, quando lo sforzo fisico era estremamente pesante. Ciascuno di noi era stato dotato di una bilancia con la quale doveva pesare 30 centimetri di pane e affettarlo in 10 parti. La suddivisione del pane, calcolata con la bilancia, avveniva a turno e veniva effettuata in modo che da una pagnotta risultassero 10 fette di egual peso e dello spessore di un centimetro. Ogni giorno uno scheletro diverso tagliava il pane in 10 fette. Questa a quale numero? Questa a quale numero? Questa a quale numero? L'ultima che avanzava era perché aveva tagliato il pane più le briciole, ed erano molto importanti per tentare di sopravvivere. Oltre a questo pane c'era una brodaglia fatta con le rape, di solito date in pasto ai maiali, con l'aggiunta di qualche patata e carota. Non avevamo una gamella personale per mangiare. Tutti i recipienti erano ammucchiati nelle cucine dove mangiavamo. Alcune volte la trovavamo sporca, altre pulita. La broda che ci davano era uno dei motivi per il quale morivamo, oltre che per il disagio, le bastonate, i lavori estenuanti, provocava dissenteria. Piano piano ci spegnevamo come le candele, piano piano sempre più deboli, sempre di più, sempre di più. Prima di morire di fame, piluccavamo in terra qualsiasi cosa potesse essere mangiata, mettevamo in bocca qualsiasi cosa ammuffisse. La muffa era segno che era commestibile. Il tragitto dal campo al posto di lavoro lo percorrevamo chinandoci ogni qualvolta non rischiavamo di essere notati dai capò. Per raccogliere tutti i ciuffi d'erba che crescevano sul terreno, anche quelli alti un centimetro, oppure raccoglievamo le scorze di patate con la muffa e le riscaldavamo sulla canna fumaria delle baracche. La fame era disperata, enorme. Un giorno, durante il lavoro, una squadra di prigionieri aveva investito con il vagone che stava trainando un grande cane lupo dell'SS. Ho visto l'animale a terra e pochi secondi dopo il corpo morto della bestia era scomparso. I prigionieri l'avevano trascinato via, nascosto nella baracca, e un pezzo per notte l'avevano mangiato. Il giorno, il lavoro, le pause della sera erano pieni di fame. Rinchiusi nelle baracche, la notte soffocava negli spasimi del digiuno, accanto il corpo morto del compagno deceduto durante il sonno. Resistenza, l'organizzazione militare segreta. A Buchenwald eravamo riusciti ad allacciare una rete clandestina di resistenza. Questa organizzazione operava con il massimo segreto nella disperazione del lager. Era formata da prigionieri di varie nazionalità e organizzata in numero preminente dai comunisti presenti all'interno del campo, in particolare dai moltissimi slavi e russi deportati. Io parlavo bene lo slavo, imparato in Jugoslavia, e pochissime parole di russo apprese all'interno del campo. Quando ne avevo l'opportunità, stavo volentieri assieme ai deportati provenienti da Postumia, catturati nei mesi terribili seguiti allo sgombero del 1941, con il quale io e la mia famiglia eravamo tornati da dove eravamo partiti. Ero stato deportato in quanto partigiano, ero antifascista e inoltre comunista fino dall'adolescenza. Un insieme di motivi che hanno portato la rete clandestina a contattarmi tramite un suo membro, del quale non conoscevo il nome. Sono entrato così nella resistenza di Buchenwald, nell'organizzazione militare segreta OMS, che ha portato all'insurrezione e alla liberazione del campo il 9 aprile 1945. Nota: composizione del gruppo italiano che prese parte all'insurrezione. Gli italiani che presero parte all'insurrezione furono un responsabile politico, membro della direzione politica internazionale del campo, Ciuffoli Domenico Di Pesaro, un responsabile militare per l'insurrezione, Bertolini Renato di La Spezia, due sanitari del gruppo, i dottori Bolaffio Giulio e Pecorari Fausto, entrambi di Trieste, cinque squadre di cinque uomini, comandate ciascuna squadra da un comandante di squadra e un commissario politico responsabile. I dieci comandanti e commissari politici delle cinque squadre erano Marconi Gino di Treviso, residente in Francia, Pupilli di Pisa, residente in Francia, Degano Mario di Trieste, La Rocca Luciano di Licata, Maraldo Luigi di Trieste, Pisani Aldo di Muggia, Trieste, Riganti Giovanni di Minervino, Murge, Bari, Rivolti Vittorio di Trieste, Zanotti Enrico di Genova, Zidar Ferdinando di Trieste. Elenco degli italiani che presero parte all'insurrezione: 13 italiani residenti in Francia e in quasi la totalità ex combattenti della guerra di Spagna, e cioè Balestrini, residente in Francia, Bertolini Renato, residente in Francia, Ciuffoli, residente in Francia, De Marchi Eugenio, Pont de Cleix, Isère, Marconi Gino, Vitry Sursaigne, Ri de Malassis, 4, Marocchino Carlo, Neve Grenoble, Ri de Cairols, Popere Albert, Pau, Bas Pyrénées, Caffè, Marguerite Pupilli, residente in Francia, Renaud Raoul, Lunel, Paris, Caffè di Commerce, Rossetti, residente in Francia, Lombardini, residente in Francia, Sosso, residente in Francia, Turpin, residente in Francia. Gli altri italiani erano Bigo Pio di Torino, Bruschi Renato, Genova, Canobel Arturo, Trieste, Degano Mario, Trieste, Della Putta Geremia, Postumia, Grotte, Dovietti Giovanni, Torino, Farra Bernardo, Trieste, Giancarlo Prodolano, Udine, La Rocca Luciano, Licata, Maraldo Luigi, Trieste, Pisani Aldo, Muggia, Prato Giovanni, Torino, Riganti Giovanni, Minervino, Murge, Bari, Rivolti Vittorio, Trieste, Salmoni Renato, Genova, Tabacchi Ugo, Venezia, Zanotti Enrico, Genova, Zidar Ferdinando, Trieste. Bollettino PC della sezione comunista italiana di Buchenwald, aprile 1945, pubblicato in Salmoni Gilberto. I documenti inediti della resistenza a Buchenwald, come l'ha vista un ragazzo di 17 anni in Il Triangolo Rosso, dicembre 2007, numero 3, a cura dell'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici, ANED Milano. Fine della nota. Il mio compito era di prendere e montare durante i turni in fabbrica i pezzi più richiesti più uno. Quel pezzo in più dovevo portarlo fuori dalla fabbrica, perché sarebbe servito per costruire clandestinamente le armi della resistenza. Durante il lavoro lo nascondevo sotto i vestiti, quindi uscivo dalla fabbrica al termine del turno assieme al mio blocco e raggiunta la baracca dormitorio, nascondevo il pezzo in un buco sotto le assi in legno del pavimento. C'era poi chi si occupava di montare le armi con le varie parti trafugate, fucili, pistole, rivoltelle, armi bianche. Ho lavorato per l'OMS per 3 mesi, portando fuori pezzi dalla fabbrica circa 3 volte la settimana. Ricevevo gli ordini da Rodolfo di Venezia, che era stato deportato nel mio stesso vagone, e da un prigioniero originario di La Spezia, Bertolini Renato. Nessuno è mai stato scoperto durante l'attività clandestina. La collaborazione con la Resistenza mi permetteva di rallentare un poco il ritmo di lavoro in fabbrica. I membri della rete clandestina ricoprivano alcuni ruoli importanti all'interno del campo, anche nell'amministrazione e nei settori di produzione, e poteva capitare che in certe giornate fortunate mi venisse dato l'ordine di montare qualche pezzo in meno della produzione solida, magari 8 anziché 10, però al di fuori della fabbrica, nelle cave di marmo e nello scarico merci, l'unica legge era quella dell'SS. Nota. Riguardo la deportazione italiana, slovena e croata del litorale Kozlovic-Marko, la deportazione nei lager nazisti dell'Adriatische Küstenland in istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Friuli e Venezia Giulia, storia del Novecento, libreria editrice goriziana Gorizia 1997, pagine 387, dello stesso autore I percorsi della sopravvivenza, storia e memoria della deportazione dal Adriatisches Küstenland, Mursia, Milano, 1994, fine della nota. L'OMS si stava preparando per salvare il salvabile, soprattutto in prossimità dell'evacuazione programmata dai comandi di Buchenwald, che significava il nostro sterminio, e pianificava la rivolta all'interno del campo. Agli italiani era stata affidata l'occupazione delle 3 torrette a destra dell'entrata, vicino al crematorio. Liberazione 9 aprile 1945. L'ultimo periodo di prigionia mi sono ammalato, ho preso la pleurite secca e il tifo, ho cominciato a gonfiarmi, vomito, diarrea. Nota. Tifo esantematico è una malattia infettiva causata da Rickettsia provazzechi, abitualmente trasmessa dal pidocchio Pediculus humanus corporis. Era una tipica malattia dei tempi di guerra e carestia, in passato estremamente diffusa. La diffusione della malattia avveniva attraverso il ciclo pidocchio-uomo-pidocchio. Il pidocchio si infettava succhiando il sangue di un uomo infetto. Le rickettsie si moltiplicavano nell'intestino dell'artropode e ne venivano eliminate con le deiezioni. Le feci infette penetravano attraverso le lesioni da grattamento della pelle dell'uomo sano, che quindi veniva infettato. Giunchi Giuseppe, Sorice Franco, Malattie infettive, casa editrice dottor Francesco Vallardi, Milano, 1973, fine della nota. Si sapeva che la guerra stava per finire. Sentivamo dalle radio clandestine che gli americani erano vicini e i russi avanzavano giorno e notte. Le settimane prima della liberazione sono state terribili. La nafta per mettere in funzione il forno crematorio era finita. Prima, in regime normale, i camini fumavano giorno e notte, perché ogni ora a Buchenwald e nei sottocampi moriva qualcuno, chi sul lavoro, chi nelle fabbriche, chi picchiato, chi si addormentava per sempre nelle baracche la notte. Quando la nafta è terminata, i mucchi di corpi, cadaveri e non ancora cadaveri, che ancora rivedono negli incubi, diventavano ogni giorno più alti, più lunghi e più larghi. Dalle baracche e dai posti di lavoro trascinavano e buttavano uno sull'altro i corpi, come si buttano le pietre o i sacchi. Le cataste di morti erano come cataste di legna, e il lavoro di chi era ancora in piedi continuava. Non c'era più l'odore nauseante del fumo dei camini, ma c'era quello dei poveri morti e di chi era già morto prima di morire. Poi abbiamo dato inizio all'insurrezione il 9 aprile. Noi prigionieri abbiamo assaltato le torrette di guardia, prendendo il controllo del campo. Le ultime cannonate sono state a Weimar, le abbiamo sentite, poi più nulla. Infine sono arrivati gli americani, in piedi sulle macchine, buttandoci scatolette, cioccolato, sigarette. Era l'11 aprile 1945. Prima di essere liberi, morivamo in 50 al giorno. Con gli americani abbiamo iniziato a morire in 100 al giorno. Eravamo abituati da mesi e mesi a mangiare quel poco che ci davano, ed eravamo rinsecchiti, rattrappiti. Le budelle erano piccole, piccole, e non riuscivano a contenere più di quella quantità di liquido e broda, scoppiavano. Hanno dovuto fermare tutto questo mangiare e ingozzarsi. Hanno portato gli ammalati in ospedale, hanno raccolto anche me. All'inizio ci hanno portati in alcune tende militari, poi hanno usato alcune baracche come infermeria e come ospedale. Sembravano gli ospedali che vengono costruiti nelle prime linee al fronte. Io, per fortuna, appena liberato, ho mangiato solamente una scatoletta. 4 ore dopo ero già in ospedale a causa del tifo. Poi i raggi, le punture, il menù dell'ospedale e le sigarette al chinino. Io non ho mai fumato, mentre allora dovevo fumare 3 pacchetti di sigarette al giorno. Per addormentarmi dovevo sciacquarmi la bocca con l'acqua. Sono rimasto vivo. Molte SS avevano iniziato ad allontanarsi da Buchenwald i giorni precedenti il 9 aprile, ma nel campo erano rimasti alcuni tedeschi. Chi non è stato catturato dai russi o dagli americani è stato ucciso dalla folla. A un comandante hanno fatto scavare la fossa, lo hanno fatto scendere sul fondo, poi ogni prigioniero che passava sull'orlo gli scagliava contro un sasso. È stato coperto così, vivo. Gli abbiamo restituito quello che lui aveva fatto a noi. Hanno catturato anche Ilse Koch, la moglie del capo, con i suoi lampadari in pelle umana e altri pezzi grossi. Alcuni sono fuggiti in America, degli altri una metà l'hanno catturata ai russi e l'altra metà gli americani. 2 giorni dopo la liberazione hanno aperto il campo, hanno cominciato a giungere treni da Weimar, non più carichi di materiale da scaricare o di prigionieri e cadaveri, ma di persone del posto, civili tedeschi, che venivano accompagnati all'interno del campo in modo che vedessero i morti e i moribondi, le cavie dei laboratori, i forni crematori. Veniva loro mostrato e detto: guarda cosa faceva tuo padre o tuo nonno o tuo fratello. Poi hanno iniziato a giungere a Buchenwald i familiari dei morti. Ho ancora negli occhi ciò che vedevo dalla finestra della stanza d'ospedale dove ero ricoverato: file di centinaia di famiglie che varcavano i cancelli per cercare le ceneri dei loro cari. Entravano nel campo, leggevano gli elenchi dei morti fino a trovare il numero corrispondente al proprio marito, al proprio figlio, al proprio congiunto. Quindi venivano accompagnati in 2 lunghi fabbricati nei quali erano disposti in file i barattoli di alluminio contenenti le ceneri. Le prime persone che sono arrivate hanno trovato migliaia di contenitori. Hanno cominciato a cercare tra i barattoli numerati dall'1, 2, 3 fino al 48.000, 50.000. Già pochi giorni dopo i primi arrivi, nelle stanze si era creata confusione: barattoli caduti, barattoli in disordine, numeri fuori posto, teorie di persone per cercare un ago in due pagliai, ma quell'ago era il più caro. Sono venute famiglie in visita per mesi e mesi e i barattoli sembravano essere sempre tanti, come il primo giorno, perché erano decine di migliaia. Dai fabbricati uscivano vasetti in continuazione senza posa. Quando sono tornato a casa, le notti rivedevo le migliaia di barattoli in fila uscire da lunghi edifici, vedevo le SS bastonare i bambini e i carretti trasportare i corpi in crematorio, e carretti di morti, e carretti. Gli incubi sono durati un paio di anni, vividi, violenti. Dopo, piano piano, tra il lavoro e la passione per lo sport, mi sono ripreso. In ospedale a Buchenwald ho disegnato la cartina del campo per avere un ricordo lucido di come era strutturato, un ricordo che il tempo non potesse sfumare. Volevo tenerne a mente l'organizzazione e la planimetria, in quale luogo erano stati eretti i forni crematori, dove si trovava l'infermeria, dove funzionavano le camere a gas, dove sparavano il colpo alla nuca. Avevo segnato anche la posizione delle fabbriche. In altre carte avevo disegnato Buchenwald prima e dopo il bombardamento. Infatti, all'interno del campo, la maggior parte delle case era stata costruita in legno e dopo il bombardamento avevano retto solamente le poche costruzioni in muratura, come le camere a gas o i crematori. Il campo era un vero paese. Eravamo tra i 40 e i 50.000, anche se occupavamo poco spazio, perché nelle baracche eravamo ammassati in 4-5 per metro quadrato. Complessivamente avevo schizzato diverse mappe. Avevo disegnato quasi delle fotocopie del campo. Inoltre gli americani mi avevano messo a disposizione una macchina da scrivere. Avevo scritto alcune pagine su fogli di carta di quel tempo, sottile e scricchiolante, cercando di ricostruire quanto avevo visto nei 6 mesi della mia deportazione. Avevo imparato a usare la macchina da scrivere ancora da ragazzo, quando lavoravo come impiegato nel comune di Postumia. Così a Buchenwald ho scritto. Ora mi rimane poco di quei giorni, un po' di carte, le ho date a un giornalista di Milano, che dopo la guerra è venuto da me per avere informazioni dei campi. Altre le ho date alla sede locale dell'ANED, la nostra associazione di ex deportati. In ospedale io ho lavorato per produrre dei documenti riguardanti la nostra prigionia. Avrei dovuto parlare prima. Ci hanno fatto stare zitti per tanti anni. Bisognava andare prima nelle scuole e parlare con i giovani. Io volevo rimanesse il ricordo di quello che abbiamo subito. Lo volevo fino dai primi giorni della liberazione, e ancora oggi c'è qualcuno che non crede che sia accaduto. Sono stato prigioniero a Buchenwald per 6 mesi. In ospedale mi hanno pesato 40 kg per 1,80 m di altezza. A causa di tutto quello che avevo dovuto sopportare e delle malattie che avevo contratto, sono stato ricoverato per 3 mesi, durante i quali ho passato un periodo assai tormentato. Comunque sono guarito dal tifo e la pleurite secca è passata da sola, anche se sono rimasto indisposto per qualche anno dopo Buchenwald. Sono sopravvissuto e, una volta dimesso, dopo una decina di giorni sono riuscito nuovamente a stare in piedi. Poi mi sono incamminato. Non sapevo nemmeno io da che parte. L'unico pensiero era quello di tornare a casa e di mangiare qualcosa. Ho deciso di partire alla volta del confine meridionale, verso l'Italia. Pagina 120.